Allora, abbiamo osservato la rete di potere politico di Leonardo. Andiamo adesso a osservare un fenomeno più esteso, partendo dai progetti del conglomerato industriale di Elon Musk. Come ben saprete, Starlink, questo sistema di connessione satellitare, ha offerto collegamenti alle ONG, specificando internazionalmente riconosciute, presenti a Gaza. Pochi giorni prima offriva copertura satellitare per le telecom israeliane, offre copertura telecom in Ucraina e servizi specifici per l'esercito americano con il programma Star Shield, programma di connessione riservata all'esercito statunitense, al concetto di militare, di soldato iperconnesso. Più in generale, il settore dei grandi colossi dell'informatica mondiale, Google, Microsoft, Amazon Web Systems, si occupano sia di data storage, di accumulazione di dati, di sistemi di analisi, di infrastrutturazione digitale per le istituzioni, comprese quelle militari. Elon Musk si candida, e mi pare ci stia riuscendo, a coprire il settore delle comunicazioni satellitari in ambito militare. E quindi osserviamo come lo pseudo uomo più ricco del mondo, oltre ad attribuirsi un valore proprio occupando la scena, visto che pseudo uomo più ricco del mondo, perché è una figura che ha assunto questo primato in quanto il valore delle sue aziende, il valore delle azioni delle sue aziende dipende principalmente dalle proiezioni di crescita di determinati mercati tecnologici, e quindi il suo valore individuale dipende molto dalla sua rappresentazione. Ecco, questa figura, Elon Musk, dimostra ancora una volta il ruolo senza precedenti che determinati attori, che nonostante si schierino in modo preciso in ambito geopolitico, assumono di fatto stanno assumendo uno status di semidivinità sovranazionali. Nel passato recente, nell'ultimo decennio in modo particolare, abbiamo visto l'ascesa dei privati nella plasmazione tecnologica delle nostre società. Pensiamo all'ambito sorvegliante, ad esempio, o all'ambito vaccinale. Settore privato tecnologico che ha assunto il ruolo di vettore trasformativo, di vettori trasformativi totali, con gradi crescenti di autonomia dagli attori pubblici, in particolare sul piano di come viene progettata la società, del design della società, non certo della semplice simbiosi con il settore pubblico, ma con un potere di progettazione di che cosa deve essere la nostra quotidianità. Ma il cosiddetto pubblico, visto che è un contesto sempre più complesso da definire come pubblico, diciamo il governativo, arriva forse come processo fisiologico della spinta neoliberista ad assumere una posizione di subalternità cognitiva in primis e di subalternità infrastrutturale come conseguenza, a prescindere dal settore militare, dove la simbiosi pubblico-privato è in qualche modo originaria, dove il complesso militare-industriale è fondativo di questa simbiosi. Pensando invece all'infrastrutturazione tecnologica sorvegliante, per esempio, alle modalità di relazione tra potere e popolazione, tra governi e individui, e penso a fenomeni che vanno dall'identità digitale biometrica al riconoscimento biometrico negli spazi pubblici, alla profilazione online, tutti tra l'altro elementi che lo scenario attuale di crisi geopolitica permanente e per esempio il conflitto in Medio Oriente, in Palestina, in questi ultimi giorni, non potrà che dare una spinta alle tecnologie di sorveglianza della popolazione nel mondo reale, offline e online, ammesso che anche qui possa determinarsi ancora una profonda scissione tra questi due contesti. Appunto, possiamo osservare rispetto a questi fenomeni una fortissima autonomia nella costruzione della quotidianità da parte dei colossi privati e possiamo osservare una subordinazione dei governi a questi attori. Pensiamo anche solo all'infrastruttura web planetaria e quindi a quanto potere anche di pressione politica conferisca questa forma, questa infrastrutturazione internet nelle mani di questi colossi privati. La rilevanza della rete a livello di funzionamento del sistema pianeta, dal mondo interno degli individui all'apparato scolastico, insomma, è un'arma di tale potenza detenuta dal settore privato che conferisce a questo settore un potere contrattuale senza eguali. E quindi Google, Amazon Web Services, Meta, Microsoft, IBM, tutte aziende che occupano non solo il settore dei servizi visibili, di quelli ai quali gli utenti possono interfacciarsi, ma anche un enorme settore di servizi strutturali, militari, i server militari repressivi, i database delle forze dell'ordine, sorveglianti di organizzazione delle istituzioni, dal piccolo comune al ministero alla scuola. Ecco, la grossa differenza scenica tra appunto per esempio Google Starlink, la grossa differenza scenica è che Elon Musk personalizza e incarna una dimensione tirannica, autocratica rispetto a quella più composta, diciamo, dei consigli di amministrazione. Quello che possiamo però osservare è come macro fenomeno è il procedere anche su una dimensione estetica di quello che viene definito neofeudalesimo, questa ipotetica nuova forma ipergerarchizzata dell'ipercapitalismo. E il neofeudalesimo è anche un ingrediente centrale nell'immaginario neoreazionario, NRX, Dark Enlightenment, l'illuminismo oscuro, che lo stesso Elon Musk e il suo socio, ex socio, caro amico Peter Thiel di Palantir e di PayPal sembrano enormemente apprezzare e che in qualche modo stanno anche facendo fuoriuscire, facendo concretizzare dal mondo della fascinazione al mondo della strutturazione planetaria.